quant'altro. Palazzi Rossi in via di Valle Aurelia. È street, estate in strada.
Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio. E quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, sono le 15 e 5 minuti primi, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E allora, iniziamo questa puntata dando stavolta la preminenza, quando ci arrivano lettere simpatiche, delle lettere che ci arrivano dal carcere, ve le facciamo ascoltare. Dunque, questa viene da Civitavecchia, è un ragazzo che è arrivato a Civitavecchia provenendo qui da Rebibbia, quindi ci aveva ascoltato. Ciao ragazzi, complimenti per la vostra radio, sono un detenuto ora collocato al carcere di Civitavecchia. È interessante quando scrivono i detenuti, oltre alle cose che dicono, è interessante anche stare attenti ai vocaboli, no? Soprattutto i vocaboli che si riferiscono alla propria condizione, al trattamento. Per esempio, collocato, sono stato collocato. Nessuno fuori direbbe, se uno cambia casa e sta, che ne so, da San Lorenzo al Pigneto, non dice sono stato collocato al Pigneto, né mi sono collocato, dice se sono trasferito. Perché? Perché c'è un'azione soggettiva. Io ho deciso di trasferirmi da qui a lì, anche a volte per condizioni non volontarie, che ne so, aumenta l'affitto, diano lo sfratto, no? È chiaro. Però il termine collocato è un termine che si usa per le cose inanimate, i pacchi, un pacco, un oggetto è collocato da una parte o dall'altra. Il detenuto ha assunto questo linguaggio perché in carcere, da come entri, ti trattano come un pacco. Infatti si dice, appena arriva, appena una persona, una persona arrestata, viene tenuta all'inizio in isolamento nelle celle di sicurezza dei carabinieri oppure della polizia, e su questo dovremmo aprire un capitolo lunghissimo, perché proprio qualche giorno fa abbiamo protestato, la fine settimana scorsa, sabato scorso, c'è stata una grossa manifestazione qui a Roma per protestare contro l'assurda, vigliacca, indegna, come definirla, sentenza che ha praticamente assolto tutti quelli colpevoli della morte di Stefano Cucchi, questo ragazzo appunto ucciso nelle celle di sicurezza perché malmenato in maniera eccessiva, veramente seviziato, torturato e ucciso, insomma a botte. Chiusa parentesi, collocato però, vedete, il detenuto ha assunto, questo non è che sta da molto tempo in carcere da quanto scrive, però ha subito assunto il termine con cui il sistema carcerario usa nei tuoi confronti, considerandoti un pacco. Allora torniamo, complimenti per la vostra radio, sono un detenuto ora collocato al carcere di Civitavecchia in via Tarquinia 20. Sono pochi giorni che sono arrivato in questa casa di reclusione, vengo da Rebibbia prima, in via Maglietti, cioè il nuovo complesso, quello grande, poi sono stato spedito al penale di via Bartolongo 72, il penale appunto, quello più piccolo. Pietà a Roma vuol dire faceva schifo. Eravamo in 14 in un camerone, e potete i cameroni sono da 5-6 posti, per cui mettercene 14, immaginate come stavano, e potete immaginare che tipo di difficoltà c'erano. Ho trascorso pochi mesi al penale e ho deciso di fare istanza di trasferimento. Cari amici, al penale di Bartolongo è invivibile. Non c'è igiene, non c'è cibo in abbondanza per tutti i detenuti, non ti ascolta nessuno. È un penale di circa 500 persone, molto alto anche questo, era la capienza, ce n'ha 300, sì, no. Messe a rischio di tutto, quando dico di tutto potete immaginare il peggio del peggio. Ora sono in questa casa di reclusione e ho incontrato come compagno di cella un certo Giovanni, un brevissimo ragazzo con cui vado molto d'accordo, e nel parlare del più e del meno mi ha fatto vedere le vostre agende, i libricini vari che gli avete spedito. A me farebbe piacere ricevere la vostra agenda del 2013 con relativo libricino. Per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. Ho una condanna abbastanza lunga, ecco. Mi farebbe piacere avere corrispondenza molto pulita con detenuti di altri istituti, se potete farlo. Vi mando un cordiale saluto, eccetera, eccetera. E Quindi la gente sono finite, terminate, stanno, sono andate come si dice a ruba, però qualche libricino c'è ancora, quindi gli spediremo un libricino. Intanto in fondo la gente ormai serve a poco perché l'anno per metà è trascorso, però insomma il libricino invece c'è da leggere e da riflettere. E questo il Giuseppe ci ha mandato questa lettera che ci fa molto piacere. Un'altra lettera, eccola qua, aspettate che la apriamo, questa è addirittura di denuncia, viene da Monza. Un carcere bruttissimo, Monza c'ha un altro livello, un alto livello di morti, suicidi eccetera. Comunque, cari amici di Onda Rossa, sono un amico che vi scrive da Monza. Prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi mandato l'agenda del libretto del 2012, quindi oltre a chiedervi se è già disponibile Scarceranda del 2013, certo, però sono pure finita, vabbè. Volevo anche raccontarvi una brutta vicenda, e questa è importante perché c'è una testimonianza, vedete, interna dal carcere, che vale molto di più di tutte le inchieste che fanno per scoprire. In questo caso si tratta della morte di un carcere, di un carcerato, vista con tutti i precedenti osservati da un altro detenuto. Quindi molto attenta, al di là delle parole che usa, attenti perché è importante. Allora, partiamo da un paio di settimane addietro, dietro del 9 giugno. Il 9 giugno c'è scritto, infatti la data del 9 giugno, due settimane indietro, 15 giorni prima del 9 giugno, un ragazzo di 21 anni alla sua seconda detenzione dal reparto Nuovi Giunti. Reparto Nuovi Giunti, anche qui come vedete i termini carcerari introiettati poi dai detenuti sono termini appunto che possono riguardare, che si usano nei magazzini dove si manipolano i pacchi. Dicevo prima che quando arriva, appunto, quando una persona arriva a un nuovo giunto, arriva in carcere, i carabinieri o i poliziotti che ti portano al carcere, ti caricano in matricola e poi se ne vanno, dicono alla porta, quando bussano, quando suona il campanello, allo spioncino va un secondino, il carabiniere o il poliziotto gli dice abbiamo un pacco, e vuol dire un detenuto. Se dice abbiamo un pacco pesante, vuol dire che è un detenuto ritenuto particolarmente pericoloso. Se è un pacco leggero è il contrario, quindi vedete il pacco. Allora, quindi Nuovi Giunti e l'altra sezione. Allora, un ragazzo, torniamo alla denuncia che ci fa questo, un ragazzo di 21 anni alla sua seconda detenzione dal reparto Nuovi Giunti viene spostato nella sesta sezione, dove da diversi giorni non mangia ed invia alla sua famiglia telegrammi di perdono per il gesto estremo che di lì a poco avrebbe potuto commettere. Quindi scrive alla famiglia, e se ne è accorto questo amico, probabilmente tanti altri se ne sono accorti, la voce sicuramente è arrivata anche alla direzione del carcere, cioè questo scriveva lettere alla famiglia e non una, pare il telegramma addirittura, guardate il telegramma, mentre la lettera la direzione può dire non l'abbiamo letta, il telegramma lo si legge, perché per scrivere un telegramma il carcerato, quando manda un telegramma fuori, sulla domandina deve scrivere il testo del telegramma e poi viene dallo scrivano trasmesso nel modulo. Quindi il testo l'hanno letto, secondo questi ragazzi che condividevano la sezione, il reparto, con questa persona che poi si è suicidata, da tempo scriveva telegrammi in carcere in cui chiedeva perdono non per quello che aveva commesso, per quello che avrebbe potuto commettere, cioè minacciava di suicidarsi evidentemente. E questa è la prima denuncia. Poi dice ma niente, nessuno chiamava qualcuno e chiedeva spiegazioni del perché, contattava la famiglia, niente. Passano un paio di giorni ed ecco accorrere dei secondini verso la sua cella nel cuore della notte. Detto fatto, si era tagliato alla giugulare, fortunatamente senza riuscirci. E quindi questo primo, diciamo, tentativo viene passa indenne. Passano un paio di giorni, dei quali ha passato all'infermeria, e di nuovo un paio di giorni all'infermeria per curargli questo taglio che per fortuna non era stato totale, e di nuovo lo risbattono in sezione, abbandonato a se stesso, per di più in cella con alcune persone con due con cui non andava assolutamente d'accordo e con i quali nemmeno riusciva a parlare per qualche cosa che c'era. Ma ciò che mi fa incazzare di più, dice quello che scrive, nessuno psicologo, direttore eccetera, si è preso la briga di fargli dei colloqui per capire il perché di quel suo primo gesto, aveva fatto un tentato suicidio. Niente, di certo c'è che non gli facevano mancare però gli psicofarmaci, nessuno ci ha fatto un colloquio, nessuno ci ha parlato, nessuno ha chiesto perché, che cosa era successo, che problemi aveva, l'hanno soltanto imbottito di psicofarmaci. Nonostante non mangiasse e perdeva appunto peso a vista d'occhio, e questo quindi era, non ci voleva un luminare della scienza per capire che questo ragazzo aveva qualche problema e forse una chiacchierata sarebbe stata necessaria. Abbandonato così, per di più messo in cella con persone con cui non era d'accordo, non andava d'accordo, quindi, e va bene. Fatto sta che passano ancora un paio di giorni e questo giovanotto purtroppo non tornerà più dalla socialità in cui l'8 giugno, quindi qualche giorno, 3-4 giorni fa, era andato per trascorrere un'oretta in compagnia dei suoi coetanei italiani. In quella sua ultima tappa alla cella 606 si viene a sentire male, molto male, al punto da cadere terra e schiumare dalla bocca. Sono vane le richieste d'aiuto da parte dei compagni che hanno assistito a questa tragedia annunciata. Le cure prestate con immenso ritardo non sono servite a nulla se non a confermare il decesso e spostare la salma sopra un gelido marmo. Ora credo che poi verrà fatta l'autopsia, si dice per blocco cardiaco, per arresto cardiorespiratorio. E questo non è che tutte le morti avvengono per arresto cardiocircolatorio, si ferma il cuore, il problema è capire perché si è fermato il cuore. E questa è Monza, dice, questo è il carcere di Monza. Una macelleria clandestina, travisata da carcere, luogo di rieducazione e reinserimento in una società. Reinserimento in una società migliore, che è l'altro mondo, appunto, veramente una società migliore, cioè è un traghetto per andare nell'altro mondo, tra i più. Continua e termina la lettera. Forse si sono dimenticati che i sonniferi non vanno somministrati a chi non si ciba. Chiama sonniferi gli psicofarmaci, forse qualcosa di più forte. A chi non si ciba è perché infatti aveva l'assenza di cibo e questo enorme carico di psicofarmaci gli ha fatto. È stato un mix tremendo. Chi ha delle carenze fisiche forse bisogna capire perché sta male e perché sta male. Noi tutti ci chiediamo il perché non l'hanno tenuto sotto osservazione, magari facendo dei colloqui, e poi perché non l'hanno messo in cella con dei ragazzi che già lo conoscevano e che gli stavano vicino, cioè i suoi amici, e lo supportavano moralmente. Vi chiedo di pubblicare questa lettera edizione, di leggerla, insomma, questa non è un'edizione, e mettere anche il mio nome e cognome, vi autorizzo, eccetera eccetera. Comunque, a parte poi passa i saluti e ci saluta tutti quanti, tutti gli amici di Radio Onda Rossa. Comunque, si chiama Domenico, è nel carcere di San Quirico, il carcere di Monza, e non è necessario fare il cognome, però insomma la denuncia è abbastanza circostanziata ed è una denuncia che fa piazza pulita di tutti i lamenti, che non se ne può più questo paese di lamentazione, ci si lamenta di tutto, che è proprio una modalità per impedire poi che da qualche giorno voi sentite, no? Come sono usciti i dati dell'Istat che dicono il 40% dei giovani, cioè uno su due, è disoccupato, non trova lavoro, e tutti a lamentarsi. Ma chi è che tiene in piedi? Verso chi vi lamentate, cari giornalisti, uomini di governo, i ministri? Tutti si lamentano, pure perfino i ministri. Ma qui fosse colpa nostra, può darsi, no? O di quello che sta passando adesso per strada. Ecco, così nelle carceri si muore. Oddio, che disastro, tutti a lamentarsi, certo è un problema. Non è un problema, è un problema creato, cioè si vuole tenere la gente in quelle condizioni e fare in modo che si uccida. Inutile che, tant'è vero che il fatto, ora questo verrà dopo l'autopsia, perché che volete che trovano un'ingestione enorme di psicofarmaci che ha creato qualche problema, ma il punto è, verrà annoverato tra quelli che saranno alla fine dell'anno 50, 60, 70 suicidi, oppure morti, oppure i 180 morti le cui cause non sono decifrate. E però appunto qui c'è tutta la storia: un tentato suicidio qualche giorno prima, ributtato in cella addirittura con persone con cui non voleva stare perché non comunicava, non parlava, ma almeno mettetelo con degli amici. Se uno ha tentato il suicidio avrà dei problemi. Ora non pensiamo che il direttore del carcere sia uno psicologo, però non è che ci vuole e non ha tempo di fare un colloquio, però perlomeno dai ordine di metterlo con degli amici, con delle persone vicine che gli possono star vicino, fargli quel contorno di, come dire, quel contorno di attenzione, no? Di coccole che aiutano a ritrovare fiducia nella vita, anche disperata e disastrata come quella in un carcere. Queste sono morti, uccisioni come quelle di Stefano Bucchi, e che appunto di cui nessuno, ma non diciamo penalmente perché noi siamo contrari alla pena del codice penale, però nessuno si sente il carico morale. Allora, a proposito di morti in carcere o comunque in stato di fermo, di detenzione, che vanno dal momento dell'arresto nella Volante o nella Pantera, laddove ti buttano appena ti hanno preso, fino con gli scarponi sopra, spesso sdraiato per terra con gli scarponi sopra e le mani legate dietro dalle manette, quindi in una posizione difficilmente vivibile, poi nelle celle di sicurezza dove avvengono le cose che avvengono, infine in carcere, nelle celle di isolamento. Questo è il percorso dell'arresto e qui avvengono la gran parte delle morti, e c'è sul Manifesto di qualche giorno fa, del 7 giugno, la storia di il caso Uva, perché sul caso Uva, sapete, è uscito un film, Nei secoli fedeli, si parla ovviamente dei carabinieri responsabili della morte di Giuseppe Uva, e che pare che la chiedono, appunto polizia e carabinieri chiedono il sequestro di un film, cosa rarissima in Italia chiedere, e speriamo che non la conceda, comunque anche chiedere il sequestro di un film sono normalmente il film è opera di fantasia, quindi si dice tutto il contrario di tutto, no? Raramente, sì, non è un documentario, un'inchiesta che ha pretese di raccontare la verità, un film è opera di fantasia, così viene definito, quindi perché chiedere il sequestro del film? Ne parla il Manifesto, appunto, in cui dice questa storia. Dice questa storia del fatto, appunto, che hanno chiesto il sequestro, e siccome è accaduto a proposito negli stessi giorni in cui veniva emessa quella sentenza abbastanza ridicola, squallida, definita come volete, sulla morte, sull'uccisione di Stefano Cucchi, e allora ha avuto risalto, ma probabilmente se non sarebbe passata sotterranea come notizia, perché il caso Uva e il caso di Stefano Cucchi sono abbastanza simili, no? Due persone che non stavano facendo niente, Uva forse stava facendo un po' di schiamazzi col suo amico, schiamazzi notturni, cioè qualche parola con un tono un po' alto. Figuratevi, noi a Roma qui di rumori di notte ne sentiamo tanti. Stefano Cucchi, perché era un ragazzo, aveva qualche microgrammo di droga in tasca, sono stati ammazzati di botte, non è un modo di dire, è la realtà. E chiaramente, vabbè, le inchieste nel caso di Stefano Cucchi, avete visto, non ci sono responsabili, non solo perché la sentenza è vergognosa, ma addirittura il rinvio a giudizio era vergognoso, perché nel rinvio a giudizio compaiono sì alcuni secondini, cioè le guardie penitenziarie che avrebbero fatto l'ultimo pestaggio nei sotterranei di Piazzale Clodio nel momento del processo, ma ne aveva avute talmente tante prima, e tutte le caserme di carabinieri che aveva attraversato lì aveva subito i grossi pestaggi, e quelli nemmeno di carabinieri, nemmeno il rinvio a giudizio c'è stato, quindi proprio completamente ignorati, e insomma sono morti di freddo questi due ragazzi. E laddove qualcuno vuol mettere in luce, come questo film che si chiama appunto Nei secoli fedeli, chiedono il ritiro. Vabbè, ovviamente verrà sequestrato, verrà proiettato un po' ovunque, sappiamo, è stato già proiettato in molti posti questo film che denuncia appunto la questione di Giuseppe Uva. La stessa cosa è avvenuta, diciamo l'indignazione, che questa volta ha trovato perlomeno un po' di espressione sincera, usiamo questo termine, sincera, perché dopo appunto la sentenza vergognosa contro Stefano Cucchi, perché praticamente si è detto che è morto da solo, di fame, con i lividi di tutto il corpo e vabbè, e fratture un po' ovunque, la gente del quartiere, compagni anche dell'area, era di Torpignattara, Stefano Cucchi, si sono un po', questa indignazione ha preso una forma di un'assemblea, di un dibattito, e poi di andare in giro ad urlare a tutta la gente come la si pensava, come la pensavano gli amici di Stefano Cucchi, le persone del quartiere che lo conoscevano e il resto della gente che ha conosciuto esattamente la vicenda e che non l'era digerita. E quindi c'è stato un bel corteo per le strade di Torpignattara e della Certosa, quella zona lì, si è detto quello che pensava con sincerità, quella sincerità implacabile. È la sincerità che deve essere implacabile, non la verità. La verità non è mai implacabile, la verità è di parte, la giustizia è di parte, mentre invece la sincerità può essere implacabile, nel senso che non deve tener conto delle opportunità, degli opportunismi, deve dire quello che pensa, ciascuno deve dire quello che pensa, costi quel che costi, intanto deve dirlo, e dirlo può costare qualcosa, ma non è che poi dovrà passare ciò che ha detto sotto la ragione per vedere che pratica mettere insieme, in piedi, insieme agli altri, ma la pratica che presuppone il passaggio sotto la razionalità, il ragionamento, l'organizzazione eccetera, ma la sincerità deve essere implacabile, diretta, secca, senza mediazioni, e quindi la diciamo tranquillamente. Quelle parole dette dal corteo durante appunto il percorso nelle strade, nei vicoli di Torpignattara e anche davanti alla caserma dei carabinieri è stata sincera, si è detto esattamente quello che si pensava. Le parole non servono a niente di per sé, servono però a dare consapevolezza che questi fatti continueranno a ripetersi finché le persone che vogliono che non succedano più questi fatti si organizzano nei quartieri, perché avvengono nei quartieri, non chissà dove, non nella foresta, avvengono nei quartieri dove abitiamo anche noi, e se in quei quartieri ci organizziamo possiamo controllare in ogni ora quello che succede nei luoghi dove queste nefandezze avvengono, ossia i commissariati, le caserme dei carabinieri ed anche le carceri, non stanno da un'altra parte, stanno a pochi metri da casa nostra, quindi è possibile organizzare nei quartieri la gente volenterosa, la gente seria che vuole combattere lo strapotere del potere contro la vita dei ragazzi, delle ragazze, della gente in generale, per contrastarla momento per momento. È facilissimo, è possibile a farsi, è difficile perché ci vuole impegno, ci vuole coraggio morale, più che quello fisico, quello morale, cosa che infatti in questo periodo, in questo paese, stenta. Però quel giorno, sabato, è venuta fuori e si è manifestata. Ora speriamo che questa cosa assuma un po' ovunque il carattere di una permanenza di presenza, anche perché, come abbiamo detto durante il dibattito di questa manifestazione, per ogni Giuseppe Uva di cui si conosce, per ogni Federico Aldovrandi di cui si conosce, sempre massacrati dalle forze dell'ordine, presi, per ogni Stefano Cucchi di cui si conosce perché avevano avuto dei familiari che si sono battuti, degli amici che si sono battuti e quindi hanno fatto emergere il problema, per ognuno di questi ce ne sono almeno 10 di cui non sapremo mai il nome, che può darsi si chiamano Mohammed, può darsi si chiamano Ibrahim o altro, di cui non hanno una rete familiare né amicale intorno per far uscire fuori il problema. Vengono ammazzati di botte, nessuno reclama nemmeno la salma, li segnano morto di arresto cardiaco, anche lì è finita la storia. Ecco, quindi va moltiplicato perlomeno per 10 ognuno di questi, e quindi anche la nostra indignazione si dovrebbe moltiplicare per 10. Allora, eccoci nuovi in onda alle 15:34 minuti primi, sempre mercoledì e sempre mercoledì 12 di giugno e sempre la conta trasmissione contro il carcere. Allora, abbiamo cominciato questa puntata, chi l'ha ascoltata fino adesso, abbiamo cominciato leggendo due lettere di quelle che continuamente ci arrivano. A volte sono lettere che chiedono soltanto, mandano soltanto i saluti o chiedono appunto la scarceranda, altre volte come queste abbiamo letto raccontano pezzi di vita carceraria drammatici come la seconda che abbiamo letto oppure la prima eccetera. Perché abbiamo cominciato con le lettere? Perché la lettera che i detenuti scrivono, ne arrivano tantissime qui, è un bisogno insopprimibile del carcerato. Pensate che le prime lotte fatte nel ciclo di rivolte degli anni 70, iniziato appunto nel 68-69 e poi si è sviluppato per tutti, per la prima parte degli anni 70 intensissimo, fino a ottenere perlomeno quello straccio di riforma del 75, poi ha continuato perché quella riforma non rispondeva per niente alle richieste e alle esigenze dei detenuti, però qualcosa è ottenuto. Qual era il primo punto? Ricordo, qual era il primo punto che i detenuti chiedevano, i tre punti di una piattaforma che dal 68 si è poi definita nel 69 e ha investito tutte le carceri italiane, 200 e oltre carceri italiane, con rivolte, proteste infinite che hanno contato anche un numero di morti notevole e soprattutto di feriti, punizioni, secoli di galera, letti di contenzione, celle di isolamento e così via. Però la rivolta non si è arrestata. Chiedeva delle cose importantissime. Beh, uno, l'abolizione del codice penale fascista, che non veniva richiesta, che era partita dai settori più progressisti, più democratici, più validi di questa società all'indomani del dopoguerra, la richiesta di farla finita col fascismo e in primo luogo col codice, l'elemento centrale di un regime che è il codice penale. Quella battaglia nel dopoguerra 46, 47, 48 fu persa clamorosamente, vinse la reazione che portava con sé la gran parte del regime fascista in termini di idee, valutazioni, leggi e così via, funzionari, burocrati, magistrati. Il codice fascista non è cambiato. A quel punto la società esterna, anche la parte democratica, si è seduta per un periodo di tempo, poi si è rialzata in piedi, però quando si è risvegliata è successo, cominciati appunto con la metà degli anni 60, la grossa rivolta per decidere di cambiare quella società che nel dopoguerra non si era cambiata come si voleva, e il primo punto che tornò all'ordine del giorno fu appunto il cambiamento proprio per la sua natura del codice penale. Questo obiettivo fu preso in primo luogo dai detenuti. Le rivolte dei detenuti avevano al primo posto l'abolizione del codice fascista. Il secondo punto era quello che riguardava la comunicazione tra interno e esterno, cioè l'abolizione della censura. Fino al 75 in carcere i giornali non entravano, i giornali politici, i giornali che potevano entrare in carcere, veniva tagliata tutta la parte politica e la cronaca nera, venivano proprio ritagliati. I giornali che ti portavano in carcere c'erano le finestre, si chiamavano le finestre, no? Ossia tu vedevi un giornale con degli articoli ritagliati che non c'erano più, perché parlavano o di questioni politiche riguardanti il carcere, appunto il dibattito sul codice penale eccetera, oppure la cronaca nera. Di queste cose non ce n'era traccia. In più c'era anche la censura sulla posta. Non solo c'era la censura, c'era la limitazione. Un detenuto e una detenuta non potevano scrivere più che una lettera a settimana. La guardia ti dava il foglio di carta, la matita per scriverla, tu la scrivevi, poi riconsegnavi matita e foglio alla guardia, che ovviamente l'ufficio censura leggeva la posta, se poteva mandarla la mandava all'indirizzo che tu hai segnalato oppure non la mandava. Allo stesso modo le lettere che ricevevi venivano tutte aperte, le lettere e quelle che non parlavano di niente, cioè non parlavano di politica, né di cronaca, né di realtà sociali, di nulla, venivano passate solo quelle riguardanti le questioni familiari, così vi diceva la censura. Questo fino al 75. Quindi i primi obiettivi che portavano era appunto questa della censura, cioè libertà di comunicazione tra dentro e fuori. Perché questo? Perché appunto la lettera è un elemento fondamentale del carcerato per avere i contatti con l'esterno. I carcerati in carcere si scrive molto. Quando si è rotta col 75 fu poca cosa quella riforma, però intanto abolì la censura, quindi libertà di posta, e i carcerati cominciarono a scrivere, inondare tutto il paese di posta, scrivevano e ricevevano posta. Qualche allentamento c'era già stato con le prime rivolte, infatti già nel 71, pur non avendo ancora cambiato il regolamento interno penitenziario, tuttavia la pressione delle lotte in carcere aveva costretto il ministro di allora della giustizia di fare una circolare interna dicendo che si allentasse la censura, cioè si permettesse di scrivere e di ricevere posta, perché aveva capito che era quello l'obiettivo centrale dei detenuti. I detenuti vogliono comunicare, devono scrivere, non sanno cosa, non ha importanza cosa, devono scrivere e ricevere, perché questo li fa sentire vivi, li fa sentire accettati. Una persona che scrive, un detenuto che scrive a chiunque sia, sa che impegna 5-10 minuti della giornata della persona esterna che leggerà quella lettera, e quindi si sente interno alla vita sociale che la persona esterna pratica. Scrivere a una persona esterna significa essere letti, significa entrare nel quotidiano, laddove avviene la vita reale, brutta, schifosa, ma è la vita reale quella che avviene nelle strade, nelle piazze. Invece dentro non c'è vita, non c'è tempo, non c'è il tempo, non c'è la vita, non c'è quindi l'essere umano, e quindi la posta permette di avere questo rapporto. Considerate che quando in carcere, qualunque cosa si stia facendo, mettiamo una partita a pallone, a volte all'aria si fanno le partite a pallone accanitissime, in cui non si smette nemmeno se succede la guerra civile, eppure quando arriva la guardia al cancello del passeggio, dove per esempio si sta giocando un'accanitissima partita a pallone, e dice, nemmeno urlando, ma dice posta, improvvisamente, come fosse appunto un colpo di bacchetta magica, la partita, la più accanita che sia, si ferma. Tutti i detenuti, grondanti di sudore, corrono alla porta dove c'è la guardia che ha detto posta, perché sta consegnando le lettere, quindi ritengono prioritaria ogni altra occupazione quella dell'appunto della ricevere la posta, perché lì riceveranno appunto delle lettere che gli permettono di sentirsi per qualche minuto in rapporto con persone vive, con persone esterne, con persone libere. Quindi la posta è l'elemento che permette di avere questo rapporto con la realtà esterna. La posta permette di non sentirsi soli, e questo è un discorso di cui volevamo parlare quest'oggi nelle pillole per la comprensione della realtà carceraria. In carcere si è soli. In carcere si è soli, anche se uno legge i dati e pensa che tutto succede in carcere tranne che sentirsi soli. I dati dicono che ce ne sono 67.000, laddove ce ne dovrebbero stare 40.000, stanno in 12 in cella, ce l'ha detto pure chi ci ha scritto, stanno uno sopra l'altro, quindi stanno uno a contatto di gomito l'un con l'altro, quindi stanno insieme, uno penserebbe. No, in carcere, anche se stai uno sopra l'altro, stai solo. Perché stai solo in carcere? Perché il carcere non riesci a comunicarlo con qualcuno, a condividerlo. Il carcere non riesce a condividerlo, come la morte. E infatti c'è quella bella canzone di André che dice: quando si muore soli. La morte, il carcere, poche altre cose non si riescono a condividere con alcuni. Sono quelle cose che la nostra dimensione su questa terra ci costringe ancora a vivere da soli. Perché il carcere si vive da soli? Il carcere non si riesce a condividere con alcuni. Non si riesce a condividere con alcuni perché il carcere è un forte dolore. Come ogni forte dolore, non si riesce a condividere. Voi, questa è una cosa che, un esercizio che possono capire tutti e verificare. Quando si è in preda a un forte dolore, mettiamo un mal di denti, chi è che non ha avuto quei mal di denti tremendi che ti fanno scoppiare la testa, no? E che non riesci a fermare. Quando hai un mal di denti fortissimo, puoi avere anche intorno 1000 persone, quelle persone ti danno fastidio, non riesci a comunicare con nessuno, sei rinchiuso su te stesso, aggrovigliato a quel dolore fortissimo, che è appunto un mal di denti o qualunque altro dolore forte, ascolti quello che ti dicono gli altri, non ti va di parlare con chi che sia, stai chiuso su te stesso col tuo dolore. Ogni forte dolore non è comunicabile agli altri, non riesci a condividerlo con altri. Il carcere è una forte sofferenza, forse la più forte di quella che si prova, meno intensa come un mal di denti o una colica renale o queste cose qui, è un dolore fisico, però prolungata e soprattutto non cessa mai, non ha momenti di calo come un dolore forte, come un analgesico, per qualche ora si può calmare, poi casomai riprende, però insomma non cala mai, e soprattutto mentre gli altri dolori sai che avranno un termine perché il dente te lo possono togliere, quindi anche se lì stai soffrendo, bestemmi, non comunichi con nessuno, ti senti solo o sola, però sai che prima o poi questa sofferenza avrà termine, abbastanza presto, prima appena raggiunge un dentista oppure un calmante forte. il carcere, sai che non avrà termine, non solo finché dura la carcerazione, di cui non riesce a capire il termine, anche se c'è scritto da qualche parte 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, fine vena mai, non ha tanta importanza nel momento che tu stai dentro qual è il punto d'arrivo, perché in carcere, come abbiamo visto, il tempo viene sottratto al detenuto, alla persona che sta in carcere, non ha più la percezione del tempo, quindi non riesce a capire il senso di 6 mesi di carcere, 1 anno, 20 anni o 30 o l'ergastolo, non riesce a capire questa percezione, è sempre infinita la pena fino al giorno in cui non gli aprono il cancello per uscire. È infinita perché non riesce a misurare il tempo per quanti accorgimenti faccia. E quindi non riuscendo a avere cognizione esatta del termine di questa sofferenza, è una sofferenza perenne che isola completamente dal contesto. Questa è la normalità, il sentirsi insieme agli altri è l'eccezione che si costruisce con un grosso lavoro, costruendo organizzazione nelle carceri per fare delle lotte, per sostenere per esempio chi sta peggio, in questo caso come questa lettera che ci hanno segnalato all'inizio, che abbiamo letto all'inizio della trasmissione, di questo detenuto che ha visto sotto i propri occhi morire proprio abbandonata a se stessa una persona che aveva tentato di suicidarsi, stava male e diceva continuamente che si voleva suicidare, l'imbottione di psicofarmaci e nient'altro, l'hanno visto morire morire di carcere e l'hanno denunciata questa cosa. Ecco, però se quel detenuto che ha denunciato, che ha fatto una cosa egregia denunciando questa cosa, però facesse anche, organizzasse insieme agli altri detenuti un momento di collettività anche per impedire queste infamie che avvengono dentro, ebbene, se facesse questo il detenuto in carcere organizzato in maniera collettiva può superare in parte questa sofferenza e anche riappropriarsi del tempo. Perché abbiamo detto, in carcere il tempo non esiste più, il tempo è quello che è fuori, viene misurato non tanto dall'orologio ma delle cose che fai. Oggi io sto qui, stamattina per esempio, ecco, ho lavorato dalle ore tot alle ore tot, dalle ore tot alle ore aso vengo qui oppure vado al bar con gli amici, o dalle 6 fino alle tot faccio quest'altra cosa qua, le cose che fai scandiscono il tempo. Alla fine della giornata dice: ho fatto queste cose sono riuscite, queste altre no, ho fatto un cavolo, ho fatto tanto, ho fatto poco, cioè, sai valutare il tempo del tuo percorso di vita di quella giornata. In carcere no, in carcere non fai nulla, ma anche se lavori non è un problema di date, anche tu stai in una condizione in cui tu non sei tu che fai, nemmeno se ti mettono a lavorare con gli stessi lavori che fanno per esempio fuori, ti mettono un tornio per esempio per dire no, a fare qualcosa, in quel momento non sei tu che lavori schiavizzato come fanno fuori, che ne so, da un padrone eccetera, sei un qualcosa che fa delle operazioni ripetitive, non sapendo a che cosa servano, ma che perché le fa, perché fuori tu vai a lavorare perché sei costretto dal fatto che ti mancano i soldi e quindi dici butto via una parte di ore della mia vita perché in cambio mi danno 4 soldi che mi permettono di campare, ed è uno scambio indegno a cui siamo costretti. Dentro non è nemmeno questa, dentro non scambi nulla, dentro non sei nemmeno tu quello che fa quelle cose, ma è soltanto un'immagine di te stessa senza tempo e senza spazio. Per questo, per queste cose, la solitudine è un elemento centrale. In carcere la solitudine si ha non solo quando stai nelle celle di isolamento, che pure ancora è una pratica che si esercita, ma la solitudine è permanente, anche se stai in 25 in una cella, quindi proprio uno sopra l'altro, ti senti solo. E questa cosa è tanto vera perché quando in molte carceri, ancora in tutte più o meno, si usa come punizione l'isolamento, no? Quando una persona, un detenuto fa una, trasgredisce una regola, fa un'azione non voluta dalla direzione, in genere la punizione, prima si usavano le punizioni corporali, anche il letto di contenzione, poi queste cose sono venute meno, non del tutto e non dappertutto, però insomma, più o meno stanno man mano scomparendo. L'unica punizione che rimane è quella dell'isolamento, condannato a 10 giorni di isolamento, a 15 e così via. E analizzando degli esperti, degli studiosi, gente anche che conosceva e conosce la galera, ha detto l'isolamento, hanno stabilito a livello internazionale, la Commissione dei diritti umani dell'ONU, l'isolamento equivale a tortura, quindi ogni paese dovrebbe far sparire la punizione di isolamento, perché l'isolamento significa sottoporre una persona a tortura e quindi non va bene, trovate altre forme di sanzione che non sia l'isolamento, perché l'isolamento è tortura, quindi noi ovviamente sanzioniamo moralmente gli stati che esercitano l'isolamento, come l'Italia e tutti gli altri paesi indegni che si dicono democratici, ma chiaramente sono una banda di criminali mafiosi. Va bene, che vuol dire? Loro hanno analizzato l'isolamento, quello fisico, no? Perché essendo persone per bene, però hanno identificato una condizione mentale con una condizione fisica, cioè hanno detto, hanno studiato l'isolamento, hanno visto che provoca delle mutilazioni interne spesso irreversibili alla persona che viene costretta all'isolamento, e quindi l'hanno dichiarato non accettabile, assimilabile alla tortura, eccetera. Però loro hanno analizzato l'isolamento fisico, cioè quando tu prendi una persona la butti in una cella cosiddetta di isolamento dove sta sola, eccetera. Ma questa condizione di isolamento, abbiamo detto, avviene sempre, anche se stai in 25 in una cella, anche se fai il passeggio con 100 persone, sei isolato perché la tua condizione di sofferenza dovuta alla carcerazione, quindi all'assenza di libertà, quindi ad averti estraniato dal contesto in cui vivevi, non riesci a comunicarla con nessuno, non riesci a condividerla con alcuno, e quindi sei solo nel tuo sopportare questa sofferenza. Allora, per similitudine, l'ONU ha detto che tutte le persone per bene, io dico l'ONU perché siccome qui gli italiani sono ormai una popolazione abituata che se una cosa non è sottoscritta da un organismo importante non vale niente, vabbè, quindi diciamo che l'ha detta l'ONU, i carcerati e le persone intelligenti la dicono da sempre, però adesso l'ha detta e l'ha scritta l'ONU, l'isolamento è tortura, con tutti i dati scientifici eccetera eccetera. E allora, poiché noi diciamo che non solo l'isolamento in cella di isolamento è tortura, ma anche il carcere è tortura in quanto costringe all'isolamento, poiché il carcere ciascun detenuto se lo vive drammaticamente senza poterlo condividere con alcuni. Per finire, penso che se ne parlerà nelle carceri, perché girano i giornali e questa cosa oggi sulla Stampa, giornale La Stampa di Torino, però poi verrà ripresa domani da altri giornali, poi la notizia è circolata anche nelle televisioni eccetera. Il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri ha fatto una lunga intervista alla Stampa, a Michele Brambilla della Stampa, giornalista della Stampa, in cui gli ha alla cancelliera, il ministro ha detto che cosa farà per le carceri e quindi se ne parlerà. Allora, intanto ha detto che farà uscire 4.000 persone, non indulto, non amnistia, anche perché quello non lo deve fare il governo, lo deve fare il Parlamento con 2/3 dei votanti, quindi è pressoché impossibile immaginare che avvenga un provvedimento del genere. Però ha detto quindi un decreto, probabilmente sarà un decreto che favorisca, come quell'altro precedente che fino a 18 mesi era possibile in detenzione domiciliare invece che in carcere espiare la condanna, farà qualcosa del genere, però non lo dice esattamente. Intanto però una cosa va sollevata in questa interpretazione, in questa intervista che sta sulla stampa, la potete trovare, la stampa di questa mattina, il guardasigilli, appunto la Anna Maria Cancellieri, ha detto che in realtà c'è una tappa, una data. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quella che ha condannato l'Italia a pagare una sanzione pecuniaria ai 7 detenuti che avevano fatto ricorso, adesso ce ne stanno altri 800 di ricorsi che verranno fatti tra anni perché ci mette tempi lunghissimi, però comunque gli aveva anche detto, gli aveva dato una prima pena pecuniaria allo Stato italiano e che è da risarcire a questi 7 detenuti che avevano fatto questa denuncia, e considerate che però la Corte Europea non può emettere altro tipo di sanzioni, soltanto quelle economiche verso gli stati che trasgrediscono, perché non è uno stato, un super stato, è semplicemente una Corte Europea che ha le prerogative di poter mettere delle multe agli stati che la pagano coi soldi nostri, quindi a loro gliene frega. Però gli ha messo un termine in maggio del 2014, circa tra un anno, per togliere il problema del sovraffollamento, perché era quello l'origine della denuncia, il sovraffollamento, e quindi risolve il problema del sovraffollamento, a ridurlo dagli attuali 66.000 detenuti a fronte di 43-44.000 posti disponibili. E allora, sollecitata questa scadenza, il ministro ha proposto, e qui ce lo dice nel governo, non dice in granché, però dice: allora faremo un decreto per più scarcerazioni e meno arresti. Meno arresti, probabilmente, cioè gli arresti in Italia sono altissimi, considerate gli arresti sono circa 250.000 l'anno, quindi 250.000 persone, un quarto di milione ogni anno vengono arrestati. Una parte di questi, circa 90.000, poi passano per le galere, altri rimangono arrestati e poi o col rito direttissima vengono scarcerati, oppure anche con la prima interrogatorio del giudice vengono scarcerati. Però intanto sono circa 250.000 persone italiane, uomini e donne, ragazzi e ragazze, che vengono arrestati ogni anno, in tantissimi, di cui 90.000 passano poi per le galere, poi ci possono stare pure 3 giorni, però intanto passano per le galere. Bene, e questo la scarcerazione, dice da una parte, che probabilmente sarà la trasformazione in detenzione domiciliare di alcuni per alcuni piccoli reati, no? E il meno arresti sarà che per alcune categorie di reati non ci sarà più l'arresto ma soltanto la denuncia. Penso in Italia è altissimo il numero dei reati per i quali è previsto l'arresto, è tantissimi. In altri paesi per lo stesso tipo di reato è prevista la denuncia, cioè tu rimani libero tranquillamente, al limite hanno delle forme di controllo, ogni settimana vai a firmare eccetera, poi quando arriva il processo si decide se quella denuncia va in porto, quindi sei colpevole o innocente, ma non c'è l'arresto preventivo. In Italia c'è l'arresto preventivo perché vige ancora il testo unico della legge di pubblica sicurezza, il TULPS cosiddetto in sigla, che fa pure ridere e che fa piangere anzi, e che però è appunto questo, risale pure questa agli anni 30, quindi sapete già qual è l'impronta che ha questo TULPS, il testo unico legge di pubblica sicurezza. Bene, comunque questo ha detto Anna Maria Cancellieri e quindi vabbè, questi sono i due farà un decreto che aumenterà le uscite dal carcere e limiterà le entrate, quindi ci saranno circa 3.500 posti in meno, detenuti in meno, scusate, detenuti 3.500, che non è un granché, su 66.000 che si arriva a 62.500, non è una grande è ancora emergenza, vabbè, e poi Poi dice che metterà in moto, e qui è interessante come puntano invece più all'aumento dei posti di carcere, quindi rilanciano il business, i soldi per fare più carceri, ristrutturare quelle vecchie, nuovi carceri, ristrutturazione di vecchi complessi, soprattutto quelli del demanio militare, cioè vecchie caserme trasformate in carceri. Tutto questo porterà grossi soldi, grosso business, grosso arricchimento sulle spalle di chi? Degli ultimi di questa terra, dei carcerati. Questa è la realtà che vive questo paese, che ovviamente si può chiaramente ribaltare se però appunto ci si mette in movimento. Per quanto riguarda il problema del carcere, lo ripetiamo ogni volta, per i detenuti è molto importante ricevere lettere e scrivere lettere, quindi avere una corrispondenza pressoché continua, insomma, no? Con persone esterne. Se volete, che cosa è semplice fare questa cosa? Basta avere un indirizzo di